Ave Maria, cari amici, un bentrovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia con Padre Giampio, che subito salutiamo. Padre Giampio, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici ascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria a tutti.
Allora, con Padre Giampio, questa settimana, cari amici, vorremmo dedicare la puntata alla Quaresima 2024. Il tempo vola, cari amici, e ci troviamo di nuovo in questo che la Chiesa chiama un tempo forte, no? Un tempo liturgico forte, perché lasciate alle spalle tutta la bella solennità del Natale, dell'Epifania, dopo aver visto, seguito Nostro Signore nel suo, diciamo, peregrinare tra le strade di Israele, annunciando l'avvento del regno di Dio. Oggi ci troviamo a seguirlo nella sua tentazione nel deserto, no? Si inizia così il tempo della Quaresima, soffermandoci su queste vicende della vita di Nostro Signore. Allora, Padre Giampio, lascio a te un po', naturalmente, guidarci in questo argomento. La Quaresima. Ecco, la Quaresima. Che cos'è la Quaresima? E che cosa possiamo fare un po'? Ecco, partire con il piede giusto in questa Quaresima. Dunque, cari amici, intanto che perfezionare un attimo il collegamento con il nostro padre Giampio, introduciamo rapidamente. Intanto introduciamo un po' rapidamente questo argomento della Quaresima. Ogni anno, cari amici, abbiamo dedicato la puntata alla Quaresima, che stiamo iniziando oggi con questo giorno del mercoledì delle ceneri. E quindi ecco, ora con Padre Giampio vediamo un pochettino proprio che significa mercoledì delle ceneri, questa cerimonia delle ceneri, e che cos'è la Quaresima, insomma.
Sì, grazie Antonio. Giustamente dicevi prima una cosa molto bella, come partire col piede giusto in questa Quaresima. Allora vogliamo aiutarci dal compendio del Catechismo al numero 106, che ci parla di quello che ha vissuto Gesù, quello che viviamo nel tempo di Quaresima in compagnia di nostro Gesù Cristo, e per vedere che valore, che insegnamento ci dà nella nostra vita. Quindi, se puoi fare questo primo passo al numero 106 del compendio del Catechismo, per poi introdurci in questo tempo, in questo mistero. Grazie, Antonio.
Grazie padre. Allora, al 106 il Catechismo si pone questa domanda: che cosa rivelano le tentazioni di Gesù nel deserto? Le tentazioni di Gesù nel deserto ricapitolano quella di Adamo nel paradiso e quelle di Israele nel deserto. Satana tenta Gesù nella sua obbedienza alla missione affidatagli dal Padre. Cristo, nuovo Adamo, resiste e la sua vittoria annuncia quella della sua passione, suprema obbedienza del suo amore filiale. La Chiesa si unisce a questo mistero, in particolare nel tempo liturgico della Quaresima.
Benissimo, quindi ci dà il compendio del Catechismo diversi insegnamenti. Tempo, innanzitutto parla di un tempo liturgico e questo tempo liturgico la Santa Madre Chiesa allora chiude in quello che viene chiamato l'anno liturgico, l'anno ecclesiastico. È una serie di giorni, di celebrazioni, di feste che un po' la Santa Madre Chiesa vuole racchiudere in un anno, nel tempo di 365 giorni, nel tempo di 52 settimane, un po' tutta la vita dei misteri principali della vita del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi tutta la vita di nostro Signore Gesù è compendiata e riassunta nel tempo di un anno. E questo viene chiamato l'anno liturgico. Come inizia l'anno liturgico? Inizia con tempo di avvento, e questo tempo di avvento è un tempo di preparazione al Santo Natale. L'anno liturgico è composto da tre momenti principali, da tre celebrazioni, da tre ricorrenze principali. La prima è il tempo, le tre ricorrenze principali dell'anno liturgico è la solennità del Santo Natale, che è preceduta da un tempo che viene chiamato il tempo di avvento. E questo viene chiamato, questi sono chiamati tempi forti. Poi c'è un'altra celebrazione importantissima ed è la Santa Pasqua di Risurrezione, e questa viene preceduta dal tempo di Quaresima, che vedremo adesso specificatamente. E questo tempo è un tempo di penitenza che dispone il cristiano a preparare il suo cuore per questa festa della risurrezione di Gesù Cristo. E il terzo tempo viene chiamato, la terza celebrazione, la solennità di Pentecoste, che viene preparato dal tempo pasquale, quelle settimane che preparano dalla festa di Pasqua fino alla solennità della Pentecoste. Bene, questi tre periodi, queste tre celebrazioni, il primo del Natale, che ci ricorda l'amore infinito di Dio Padre, che invia, manda dal cielo, c'è la missione del mistero dell'incarnazione, il verbo increato, la seconda persona della Santissima Trinità, prende carne. Quindi l'amore di Dio Padre che decide il mistero dell'incarnazione per la nostra salvezza. Quindi l'amore di Dio che manda sulla terra il suo unigenito figlio per noi. Il secondo mistero, il tempo della Pasqua, ricorda l'amore infinito di Dio figlio che prende carne dopo il peccato originale per la nostra salvezza, e questa salvezza avviene attraverso la redenzione, attraverso la passione e morte. Ecco allora il mistero che vivremo in questa Quaresima, particolarmente celebrato nella settimana santa e principalmente nel Triduo Pasquale. Questo terzo momento, questa terza celebrazione, è il mistero della Pentecoste, che ricorda l'amore infinito dello Spirito Santo nella sua missione di santificare la Santa Madre Chiesa e le anime. Bene, tutte queste tre celebrazioni sono preparate da tempi particolari, tempi forti. Il Santo Natale con l'Avvento, la Santa Pasqua di Risurrezione con la Quaresima e la Santa Pentecoste col tempo denominato il tempo pasquale. Vediamo adesso un po', principalmente adesso ci dedichiamo a considerare questo tempo di Quaresima. Innanzitutto, secondo te, Antonio, questa parola Quaresima, innanzitutto, che cosa ti dà come significato? Che cosa ti dice come significato a te, Antonio?
Ecco, sì, effettivamente ci ricorda questo numero 40, no? 40 giorni di Gesù nel deserto, 40 anni, no? Del popolo israelita nel deserto del Sinai per arrivare, che poi non sono arrivati, no? Sappiamo che praticamente sono arrivata la generazione successiva. Quindi 40, no? Quaresima, penso che sia collegato, no?
Molto bene, molto bene. C'è giusto questo bel collegamento, Antonio, proprio per dirci come questo numero 40 ha veramente dei riferimenti, ci riporta ad avvenimenti importanti nella storia della salvezza, nella storia dell'alleanza, che ha pieno compimento, perché tutta la storia dell'antica alleanza è tutto un una preparazione al compimento nella pienezza dei tempi, quindi nella venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi sono tutti episodi importanti, quei 40 giorni ancora che mangiò il pane miracoloso il profeta Elia per raggiungere il monte del Signore, ancora quei 40 giorni e 40 notti di digiuno che fece Mosè sul monte Sinai prima di ricevere la prima alleanza, le tavole di 10 parole, le due tavole dei comandamenti. Quindi tutto una preparazione per la crisi, che cosa? Questo grande mistero. Gesù prepara questi 40 giorni di quelle tentazioni, si prepara alla sua missione pubblica. Questo avviene dopo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano per opera di San Giovanni Battista, e questo avvenimento santifica le acque del Giordano e condotto dallo Spirito Santo, dice la Sacra Scrittura, viene portato nel deserto per questo tempo. Quindi questa Quaresima vuole già onorare veramente questo tempo di grazia, di eccellenza, di preparazione. Quindi il primo Adamo, i giusti che furono dopo salvati dal diluvio, Abramo, i patriarchi fino a Mosè, i profeti che vennero in seguito. Bene, qui trova la ragione fondamentale la Chiesa di quel tempo privilegiato per cosa? Per una conversione. Queste sono le prime parole della predicazione di nostro Signore Gesù Cristo che ci fa conoscere San Marco Evangelista. Convertitevi e fate penitenza. Quindi ecco una conversione del cuore, un cambiamento del cuore, una preparazione del cuore per incontrare il Signore. Ancora, dicevamo, ti ricordi Antonio, quando parlavamo del ruolo di San Giovanni Battista, quando parlavamo ancora del tempo di avvento, preparare cuori ben disposti per l'incontro col Signore. Bene, quella era la preparazione al primo incontro. La preparazione del primo incontro, la preparazione della missione di Gesù, bene, questo tempo di Quaresima proprio indica attraverso un cammino, dopo vedremo del digiuno, della carità e della preghiera, come un tempo favorevole per esercitare questa penitenza. Ed ecco allora come questo tempo liturgico, ci dice il Catechismo, il compendio del Catechismo, vissuto da nostro Signore Gesù Cristo, annuncia come il nuovo Adamo, il secondo Adamo, Gesù Cristo, diventa vittorioso. Il primo Adamo è sconfitto dalla tentazione. Il nuovo Adamo, Gesù Cristo, viene per riparare, viene per rafforzarsi, viene per aiutarci, viene per darci quelle armi per combattere la buona battaglia, per affrontare il buon combattimento, che sarà anche un altro punto che vedremo su questo punto dell'articolo 106 del Compendio del Catechismo. Quindi questa Quaresima, questa dal latino quadragesima, quarantena, è un periodo di 40 giorni di digiuno di penitenza che la Chiesa ha stabilito come preparazione alla solennità, alla celebrazione di quella Pasqua di risurrezione. Pasqua è passaggio, ecco questo passaggio da una condizione ancora di feriti dal peccato, in una condizione di guariti, di risorti, risorti alla grazia di Dio. Quindi è un tempo prediletto, un tempo la liturgia nella messa nella lettera di San Paolo Apostolo, ecco il tempo favorevole, ecco il tempo della grazia. Ogni giorno è un tempo favorevole di conversione. Pensa come Sant'Antonio Abate lo chiedeva ai suoi monaci, come ogni giorno fosse un nuovo giorno di conversione. Bene, questo tempo di Quaresima è appunto un tempo favorevole proprio di grazia, di conversione e di santificazione. Quando inizia questo tempo di Quaresima, Antonio? Antonio, mi sa dire qual è il primo giorno
Sì.
della Quaresima?
Oggi. Quindi diciamo che il primo giorno della Quaresima è il mercoledì delle ceneri. Ecco,
Sì.
anche questo è un mistero, no, Padre Giampio? Cioè, in effetti inizia con questa funzione liturgica, no, dell'imposizione delle ceneri. Tutto molto simbolico, diciamo, ecco.
Certo, è una simbologia esterna, che è un po' un segno esterno che mi dà una realtà interna, un po' come tutti i sacramenti. Questo qui ovviamente non è un sacramento, un sacramentale, ma ci dà qualche cosa che questo segno esterno mi aiuta. Bene, questa Quaresima, questo giorno del mercoledì delle ceneri, detto delle ceneri, per proprio la cerimonia che la Chiesa compie nella benedizione e le imposizioni delle ceneri. E questo uso era un po' di imporre la cenere ai penitenti pubblici ed era predicato già anticamente nella Chiesa dal IV secolo. Abbandonata la consuetudine della pubblica penitenza, però ha continuato a mantenere questo rito delle imposizioni delle ceneri. a tutti i cristiani indistintamente. Per cosa? Per ricordare che siamo tutti peccatori. Abbiamo tutti una necessità di espiare, di riparare, di pagare i peccati. Come funziona il rito delle ceneri? È una cerimonia, che praticata dalla Chiesa, ed è molto, chiara nella sua espressione. Sacerdote, che benedice quella cenere che è ottenuta dai rami dell'ulivo bruciati e già benedetti a Domenica delle Palme dell'anno precedente, mi fa innanzitutto questo collegamento alla Pasqua. L'anno scorso, l'anno precedente, sono stati benedetti i rami di ulivo, questi vengono conservati con devozione, per le ceneri vengono bruciati e poi aspersi, benedetti nuovamente e vengono imposti sulla fronte del cristiano, del fedele. Si pone sul capo e al clero il segno di croce dicendo ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerai. Ma Antonio, tu ti ricordi questa frase quando è stata detta la prima volta?
Sì, guarda, appunto, quando i nostri progenitori, no?
Sì.
Purtroppo, c'è stata la caduta nel giardino dell'Eden. Diciamo, Padre Giampiero, veramente questa cosa ci fa soffrire, perché noi che eravamo destinati, no, alla felicità sia terrena, quindi nel contemplare, nell'adorare Dio dall'abisso della creatura, perché comunque siamo stati creati da Dio, però messi in questo giardino, a un certo punto questa amicizia si rompe, no? Con questa offesa, con questo peccato originale, e poi seguono queste parole che sono di una solennità che veramente si imprime nei nostri cuori. Cioè, nostro Signore ci ricorda che dopo aver maledetto il serpente, no? Non maledice l'uomo, ma maledice il serpente tentatore, e Adamo che cosa gli dice? Queste parole veramente profondissime, no? Ricordati che polvere sei e in polvere ritornerai, no? Qualcosa che veramente, perché Adam poi significa fatto dalla terra, no? Cioè noi siamo stati tratti dalla terra rossa, questa terra fra il Tigre e l'Eufrate, no? E il Signore ci ha plasmati partendo dalla terra, e in polvere ritorneremo. Mamma mia, Padre Giampiero.
Eh sì, proprio la prima volta che questa frase che la liturgia vuole ripetere è proprio Dio stesso che ha voluto ricordare Adamo peccatore. E proprio per riparare con la disobbedienza del primo Adamo, il nuovo Adamo, il secondo Adamo, come chiamano i santi padri, il nostro Signore Gesù Cristo, si ritira in questo deserto. E innanzitutto, ti ricordi, Antonio, dove erano stati messi il primo Adamo e la prima Eva? Nel giardino dell'Eden, nel
Il giardino
paradiso
dell'Eden,
terrestre.
sì.
E dove va il Signore a riparare? Riparare il
Va
peccato del
nel
primo Adamo?
deserto, va nel
Quindi,
deserto, sì. Il
proprio un contrasto
contrasto,
pienamente.
sì.
Sì. È proprio, ecco allora quello che viene chiamato i santi padri chiamano quel parallelismo antitetico.
Ecco.
Quel parallelismo in opposizione, in antitesi, disobbedienza di Adamo e l'obbedienza del nuovo Adamo, disobbedienza della prima Eva e l'obbedienza della nuova Eva, la Beata Vergine Maria di Gesù Cristo nostro Signore, paradiso terrestre, e no, adesso è deserto. Anzi, tanto che un santo padre, in una lettura dell'ufficio che facciamo, dice: guarda come il Signore, Dio Onnipotente, ha utilizzato gli stessi mezzi, le stesse armi che il demonio ci ha rovinato per salvarci. Sembra quasi, è presente tra i grandi giocatori di scacchi, che utilizzano tutte le mosse del nemico, per la loro vittoria. Bene, più il grande, più è bravo, l'abile questo giocatore di scacchi, così, più propriamente così, ti mette in scacco facendo pensare di vincere. Devo pensare di vincere con queste cose qua? Sì, guarda, ti faccio vedere quanto sono grandi queste tue stesse armi che ho usato, io le utilizzo anch'io per sconfiggerti. E diceva, una donna, la morte e un albero sono stati la nostra rovina. La donna che suggerisce ad Adamo, ingannata dal serpente, suggerisce ad Adamo di commettere il peccato di disobbedienza, l'albero del bene e del male che è stato la nostra rovina perché non dovevano accedere, e la morte è stato lo stipendio, i frutti malefici che abbiamo ricevuto a causa di questa disobbedienza. Bene, l'albero della croce utilizza Dio. La donna è la nuova Eva, la Beata Vergine Maria, che attraverso la sua obbedienza ha partecipato e è data socio redentore come corredentrice, e la morte di Gesù è diventata la nostra salvezza. Ecco queste armi con cui il Signore vuole sconfiggere. Quindi ricordati che uomo che sei polvere e in polvere ritornerai. Oppure ancora la liturgia, convertiti e credi al Vangelo. Queste due frasi che un po' utilizza, può utilizzare la liturgia di Impulsione del Cielo, sono tutte e due significative per ricordarci la nostra condizione, la nostra caducità, la vita umana è come un fiore che passa. Oggi c'è, domani non c'è più. La nostra vita, la nostra clessidra, il tempo che ci è dato, è un tempo per compiere, per convertirci. Oggi dirà Profeta Gioele così, di rivestirsi veramente, di compiere opere buone, finché, diceva il Serafico Padre San Francesco, finché abbiamo tempo, operiamo il bene, d'un tempo sabemus, operemo il bonum, operiamo il bene, ci rimane ancora poco tempo. Pensa al termine della vita, cosa diceva San Francesco? Fratelli, gli ultimi giorni di vita, iniziamo a fare del bene perché non abbiamo fatto ancora niente.
Ancora niente, sì.
E penso, come diceva un santo, come ci deve spronare questo tempo di Quaresima, un tempo un po' che fa da pungolo, sai, col forchettone o col forcone così, che ci sprona a dire: qua bisogna un po' presentarci con le buone opere. C'era Padre Pio, c'era un fatto di un bravo sacerdote, un santo sacerdote, Don Nello Castello, che a un certo punto. E dopo che ha incontrato Padre Pio, c'è tutto un cambiamento nella vita sacerdotale di questo sacerdote, Donnello. E però tante persone cominciavano ad arrivare a chiedere di udienza con lui, con Donnello, così, e questa perpetua, questa governante così, che aveva il compito un po' di accudire, di cucinare così per il parroco e viceparroco che era Donnello, un po' si infastidiva, sbuffava, si arrabbiava, insomma, finalmente riescono a portarla da Padre Pio in un pellegrinaggio. Arriva da Padre Pio e dice: figlia mia, ma davanti al giudizio di Dio cosa raccoglierai con tutte queste impazienze, con tutte queste sbuffature, con tutta questa polvere? Riceverai polvere, presenterai quindi sacco vuoto, mostrami le opere. Cosa ho fatto per amor tuo, Gesù? Cosa ho fatto per amor tuo, Gesù? Ecco tempo di conversione, per convertire, orientare i nostri cuori al servizio di Dio. Ed ecco qua, allora, quindi la nostra vita umana finisce presto e presto ci troveremo davanti al giudizio di Dio. Cosa gli presenteremo? E quindi eccoci, ricordati che sei polvere, polvere tornerai, non ti aggrappare come le cozze, i molluschi agli scogli. Non è questa il fine della nostra vita. Il fine della nostra vita è ben tutt'altro. Ricordi, Antonio, quando facevamo all'inizio nelle prime pagine del catechismo, così chi ci ha creato? Ci ha creato Dio perché Dio ci ha creato nel compendio del catechismo. Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e
Servirlo.
raggiungere il paradiso. Il tempo della clessidra che il Signore mi ha dato dal primo giorno in cui ho aperto gli occhi a questo mondo, in cui l'anima creata da Dio è stata innestata, infusa nel corpo procreato da papà e mamma. Iniziata la mia vita terrena, e fino a quando quest'anima ritornerà a Dio, si saperà, si staccherà da frate corpo e andrà a presentarsi al giudizio di Dio. Quindi, frate corpo mi deve dare il tempo alla navicella della mia anima, all'autista dell'anima, il tempo per acquistare buone opere, per fare del bene per amor di Dio, per mettersi a servizio di Dio. per acquistare un premio eterno in cielo, un paradiso eterno in cielo. E questo paradiso non solo per l'anima, ma alla risurrezione dei corpi, anche frate corpo parteciperà. Quindi comportati bene, dice questo imposizione delle ceneri, frate corpo, sii docile a seguire l'anima nelle vie di Dio, e allora anche tu parteciperai del bene e della felicità. Quindi un po' disciplinati, mettiti un pochettino, non essere troppo irrequieto adesso, per prepararti a camminare nelle vie di Dio. Quindi ecco il primo insegnamento che mi dà questa imposizione delle ceneri. La vita umana è breve. Arriverà solo la morte all'incontro. E guai, diceva però San Francesco nel Cantico delle Creature, guai a chi loro riceveranno la seconda morte. Tutti riceveremo la prima morte corporale, nessun uomo mortale può scampare, ma i guai a coloro che si moriranno senza la grazia di Dio. Ci sarà una seconda morte a cui non possiamo scampare, che è la morte dell'inferno. Ecco quindi questa caducità. E conseguenza cosa vuol dire? Se il tempo è breve, se il tempo della nostra vita è breve, 100, 130 anni, facciamo 150 per chi vuole stare a parte del frumento, stolto allora chi si vuole ribellare a Dio, stolto chi vuole, chi è il superbo, che purtroppo l'abbiamo ereditato dal primo Adamo, purtroppo il principe, il più bello degli angeli, per questa superbia è precipitato, è diventato il principe dei demoni, dall'angelo di luce è diventato l'angelo di tenebre, perché si è ribellato a Dio. E quindi è stolto chi si mette a ribellarsi a Dio, chi si lascia vincere dalla superbia. E quindi tutti abbiamo bisogno di espiare delle colpe, perché in questa stoltezza tutti ci siamo caduti col peccato originale. A parte chi è l'unica che non è caduta nel peccato originale? Cosa,
L'Immacolata,
Antonio?
è l'Immacolata,
L'Immacolata,
Padre
grazie.
Giampio. Oh, ma quindi tu guarda, ecco, qui stiamo veramente dicendo delle cose perché, insomma, quanti di noi, Padre Giampio, quanti di noi vivono e viviamo, no? Cioè, senza sapere neanche, come dicevi poc'anzi, no? Qual è il fine stesso della nostra vita. E quindi questo, quello che stiamo dicendo, la Quaresima veramente un poco, diciamo così, che per chi ne capisce il significato, no? Rappresenta un reset, no? Per usare questa analogia, cioè ti fa capire che forse non stiamo vivendo secondo la volontà di Dio, insomma, cioè per glorificare Dio, ci sfugge. Io penso che a gran parte delle persone sfugga, no? Questo senso della vita, che invece la Quaresima, come dicevi, appunto ce la riporta davanti agli occhi, no? Queste parole che sono, credo, più belle, no? Delle altre che diciamo, sì, convertiti, credi al Vangelo e poi c'è. Ma ricordati che polvere sei e polvere ritornerai. Quindi ci proprio fa ripartire da zero, no? Come si fa con i computer. Sono cose che veramente sono quei risvolti, no? Perché noi diciamo la liturgia, insomma, oggi diciamo come stanno le cose, no? Di fare penitenza c'è poca voglia, no? Cioè, nessuno di noi vorrebbe fare penitenza. Però intanto se non entri in questo significato, rischi di non capire perché esistiamo. Rischi di prendere la via sbagliata, rischi di vivere un'intera vita, ci sono degli esempi, no, di uomini che hanno vissuto un'intera vita arrivando alla soglia della fine senza aver compreso neanche perché si è vissuti. No, sono famose quelle, ci sta, per esempio, non so se è appropriato dirlo, su internet si possono trovare le ultime parole degli uomini famosi. Facondo, mi ricordo così un po' a memoria, Voltaire, no? Voltaire, questo filosofo, grande filosofo, no? Lui, Diderot, l'enciclopedia, no? Dopo la rivoluzione francese, durante la rivoluzione francese, questi uomini di scienza razionale, eccetera, eccetera, poter arrivato alla fine della vita, mi rendo conto, insomma, si rendeva conto di essere sull'orlo della perdizione. Voltaire, passato alla storia. E così tanti altri personaggi che noi nella storia consideriamo dei grandi uomini. Adesso non so, per dire Garibaldi, per dire altre persone, insomma. Quindi guarda un po', se avessero fatto la Quaresima, no? Se avessero fatto la Quaresima.
Eh sì, se la grandezza dell'uomo non è unita alla grandezza dell'anima,
Ecco.
servirà molto, molto poco. Anzi, hai ottenuto maggiori cose, quindi hai maggiore responsabilità. Chi è stato dato di più sarà chiesto molto di più.
Esatto.
È veramente una cosa veramente impressionante questo grande dono che ci viene fatto, questo tempo favorevole. Dopo una piccola pausa. Antonio, ti
Sì,
racconto una bella
dimmi.
barzelletta su quella
Sì.
superbia che vuole ribellarsi a Dio. Però facciamo
Sì.
se sei d'accordo e puoi
Sì,
mandare alla regia un piccolo
benissimo.
momento di pausa.
Esatto, quindi diciamo come al solito a tutti coloro che ci stanno seguendo nella mattina del mercoledì che siamo in diretta, quindi oggi potete accedere al nostro numero di telefono fisso, ve lo ricordo, 0825 444 391. In alternativa potete lasciare le vostre considerazioni, domande, proposte sul WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, e quindi la nostra regia, la suora che è nella regia, ci comunicherà le vostre domande. Ci separiamo da voi per qualche minuto di intermezzo musicale e poi riprendiamo questo argomento della Quaresima. Ave Maria.
Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio fossas quadragenario.
Cari amici, eccoci qua. Siamo di nuovo tornati in diretta. L'argomento di questa settimana, come avete sentito, è la Quaresima, la Santa Quaresima. E con Padre Giampiero abbiamo visto che cosa significa veramente per la nostra vita spirituale fare, seguire il nostro Signore in questo tempo penitenziale. Per esempio, questa frase mi porta a farti una domanda, nel senso che se questo, come, no, se, come si dice, no? Se 2 più 2 mi fa 2, mi fa 4, se questo tempo penitenziale è appunto seguire il nostro Signore nella solitudine del deserto e anche nelle tentazioni. Allora il sacramento della riconciliazione forse è il miglior modo per iniziare la Quaresima.
Beh, la prima penitenza, e giustamente Antonio evidenzi che è proprio la penitenza sacramentale, la prima forma di penitenza che possiamo attuare, mettere in atto, è proprio la penitenza sacramentale, oppure la prima più importante, la prima in ordine di precedenza che dovrebbe, non potrebbe mancare, e tutte le altre penitenze. Dovevo sempre portarci, tutte le altre forme di penitenza, dovevo sempre più portarci a un cuore contrito, un cuore pentito, un cuore, se è pentito e contrito, che vuole riconciliarsi, vuole fare la pace. Insomma, ho litigato con te, mi sono comportato male con te, così, insomma, se c'è in me il pentimento, il primo desiderio è recuperare la pace con chi ho dato dispiacere, e in questo caso si parla di nostro Signore Gesù Cristo, del nostro Dio. Quindi la prima forma proprio di penitenza efficace è proprio questa penitenza sacramentale, cui tutti noi siamo invitati in questo tempo di Quaresima, in modo più bello che possiamo fare. E quindi giustamente è legittimo questo modo. E per prepararci, quali armi spirituali ci dà in campo la liturgia, la Santa Madre Chiesa? Il tempo di Quaresima, dicevamo, è un po' un tempo particolare di grazia, il tempo favorevole che ci avvicina, ci fa preparare agli avvenimenti della nostra salvezza che vogliono riattualizzarsi misteriosamente e misticamente, la celebrazione della Santa Pasqua. Quindi, per non essere, non trovarmi a queste celebrazioni impreparato, essere tutto per poter accogliere con pienezza tutte quelle grazie che il Signore vuole donarci. Ma per far questo, mi ricorda anche che questo tempo di Quaresima diventa anche un tempo di combattimento, perché dal disordine del peccato originale c'è una ribellione. Che mi parla San Paolo, vedo nella mia carne una legge contraria allo spirito. E allora, qual è questa ribellione? Nella lotta dello spirito contro la carne dobbiamo essere armati. Ok? Quindi la Santa Chiesa raccoglie, ci raccoglie nelle chiese per prepararci a un combattimento spirituale, alla scuola di San Paolo. San Paolo ci ha già fatto conoscere i dettagli della difesa con queste parole: siate saldi, cingete al vostro fianco con la verità, vestiti e corazzati la giustizia, calzati in preparazione al Vangelo di pace. Oppure prendete lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, la parola di Dio. E così ancora San Pietro, Gesù Cristo avendo patito nella carne, voi quindi armatevi. E dello stesso pensiero, degli stessi sentimenti. Quindi la Chiesa, dopo questi insegnamenti dei Santi Apostoli, aggiunge un altro molto significativo, facendoci risalire a quel giorno della prevaricazione, in cui il popolo si è ribellato a Dio. Quindi ha reso necessario a una lotta che stiamo per prendere, è una lotta che dobbiamo passare. Dice la Sacra Scrittura, figlio, se ti prepari a servire Dio, preparati al combattimento. Allora, ho delle armi, e tanto per dire, pensa che come bello, e tra le tante armi che il Signore ci vuole dare, la preghiera, il digiuno, la penitenza, la carità, l'elemosina, ci dà anche dopo, pian piano, nel corso della storia, ci vuole rafforzare anche con tante altre armi. Pensa il dono che ci ha fatto della medaglia miracolosa, il dono che ci fa con lo scapolare, il mercoledì che precede Sacri Ceneri, la festa del volto santo, il volto santo Gesù Cristo che vuole essere onorato e riparato, e la medaglia del volto santo. Tutti i nemici per rafforzare, tutti aiuti del cielo che vengono dati per rafforzarci nella nostra fede, nella nostra perseveranza e nel nostro combattimento. Per affilare le nostre armi, San Massimiliano chiamava le munizioni, le pallottole, San Pietro Pietrelcino l'arma, la preghiera del Santo Rosario, tutti degli aiuti del cielo per essere fortificati in questo. Bene, adesso dobbiamo individuare qual è il nemico da combattere. Dove si trova il nemico? Dice, ma sai Antonio, io ho un po' paura di questi nemici da combattere, vorrei rifugiarmi in qualche bella grotta. Sono fuggito da tutti i nemici che devo affrontare e combattere. Pensi se trovo una bella grotta, un bel bunker profondo, così sono in salvo da tutti i nemici? Secondo te, Antonio?
Purtroppo sappiamo che non è così. Anzi, quante volte, Padre Giampiù, abbiamo ricordato Sant'Antonio Abate, no? Si era ritirato nel deserto, no? Per pregare. Quindi, giustamente, no? Come dicevi tu, magari in una grotta, così come per esempio fece anche, come si chiama, che non mi ricordo, che ha tradotto la Bibbia, no? San Girolamo, San
San
Girolamo,
Girolamo.
San Girolamo, no? Che si era ritirato nella grotta. Ecco, purtroppo, questo ci potrà rimettere un po' al riparo dal mondo. Però dal nemico, dal serpente antico, cioè dallo stesso personaggio che purtroppo ci accusa, no, davanti a Dio e che ci ha tentati fin dall'inizio, da quello non ci libereremo mai, non ci libereremo mai.
Ma
Dobbiamo
qui ce n'è una
combattere.
peggiore, Antonio. Ce n'è
Beh,
ancora
perché ce n'è un
peggiore.
altro periodo che ci è molto familiare. Specialmente
Esatto.
perché sta un po' nell'ombra, no? Mentre il mondo lo vediamo. Il demonio, meglio che non lo vediamo, però c'è. Purtroppo, come tu hai ricordato anche in altre puntate di questo nostro appuntamento con il Catechismo, ce n'è uno nell'ombra, che se tu lo guardi più da vicino, ha una faccia molto familiare. Siamo noi.
Eh sì, il nostro io, il
Eh sì.
nostro io. Quindi per coloro che si vanno a ritirare nelle grotte, intanto gli do un consiglio, grotta possibilmente senza orso. È molto conveniente, anche se magari potrebbe tenere anche al caldo, ma è meglio evitare.
Esatto.
Quindi chi deve pensa di rifugiarsi in grotta, che si dà consiglio grotta senza orso.
Stiamo
Chi deve
attenti.
fare le catacombe, chi deve scavare le catacombe, attenti alla falda freatica, che non ci sia allagamento, ma comunque, ahimè, mi sa che toccherà darvi una cattiva notizia. Dovunque riusciremo a fuggire, qualche volta toccherà anche fare anche questo qui, queste città di rifugio, il Signore vi prevedeva, e dovunque fuggire ci sono comunque lo stesso dei nemici che ci porteremo con noi. E uno è il nostro io, il più terribile dei nostri nemici, il più traditore, perché sempre pronto, non avrai mai la certezza di averlo completamente domato e soggiogato, è il nostro io. Demonio, cosa vuoi? Il mondo basta starci un po' lontano, il demonio un po' di acqua benedetta, insomma, così lo tieni a bada, ma il nostro io, mamma mia, battaglia che faceva piangere i santi, questa battaglia che bisogna ingaggiare. Subito pronto a tradirti, diceva l'imitazione di Cristo, quando vedi cadere qualcuno, non pensare di essere migliore perché non sai tu fino a quando riuscirai a rimanere, nella grazia di Dio. Perché hai un nemico che è sempre pronto a tradirti. E bisogna un po' domarlo. Sai, i cavallini selvatici, i cavallini storni, un po' irrequieti, così, un po' bisogna mettere la museruola, le briglie, gli speroni, così, insomma, un po' va domato, va domesticato. Purtroppo. E quello selvatico invece vedi, torna sempre ogni tanto un po' la sua selvatichezza, e noi siamo molto, molto selvatici. Ecco allora come mai questo digiuno, queste armi della fede, tutte queste cose ci servono e bisogna che le prendiamo vigorosamente in mano per affrontare questa buona battaglia. Quindi tutti questi disordini del demonio, del nostro io, frutto di che cosa? Della superbia,
Della
dell'orgoglio.
superbia.
L'uomo si rifiuta di obbedire a Dio, anche se la bontà di Dio lo risparmia dalla condanna, dalla condizione della morte eterna. Quindi uomo, se povero, povero ritornerai, quindi ricordati che adesso ti finirà la tua vita, quindi cerca di farti trovare pronto e state preparati, siate pronti all'incontro di Dio. E quindi ecco questo nemico che devo combattere il mio io. Quindi frate corpo o come chiamava San Francesco, frate asino,
Grazie.
mettiti a seguire Dio, mettiti sulla strada per il servizio di Dio. E noi do non dobbiamo dimenticare questo avvertimento, siamo polvere, tutto finisce. A Dio basta solo premunirci contro noi stessi. Gli dice, ricordati che sei niente. Ricorda che non devi ribellarti a Dio. Ecco, mi viene in mente adesso che te lo devo dire, devo raccontarti una barzelletta su ribellione a Dio, ma adesso te la racconto, Antonio.
Sì.
Allora, sai, Antonio, c'era nella savana un gruppo di formiche che volevano abbattere l'elefante. Dice, adesso, quando passa l'elefante, saltiamo in groppa, in testa, dall'albero, dal ramo, così, e poi lo atterriamo, e lo sconfiggiamo così. Insomma, sì, bella idea. Allora fanno così, si mettono sul ramo, passa l'elefante, e gli salta tutto in testa. L'elefante si accorge che sono arrivate tutte le formiche, allora si dà una scrollata così, e tutte cadono per terra miseramente così. Ma ne rimane una sola aggrappata, ed è aggrappata lì sotto la gola. Tutte le altre formiche da terra incominciano a fare il tifo per la formichina. Forza, adesso ce l'hai, strangolalo, strangolalo, strangola l'elefante. E noi siamo un po' più, cosa vuoi, inguaiate di quelle formichine lì. Penso, abbiamo un po' la superbia di poter, ah, non è che ce l'hai fra le cose, fra le zampette, strangola l'elefante, strangola, strangola. Proprio non ci rendiamo conto di quanto siamo ridicoli in questo nostro. Ma vedi, ogni peccato è una ribellione a Dio. È una ribellione a Dio. Bacio quella formichina che vuole strangolare l'elefante. Ma che se. Ma io non so, proprio, purtroppo vedi che come stiamo malamente a ragionare. E tutti ci dicono: sì, continua così, è la cosa più bella e felice, ma. Io non so quanto proprio ci imbroglia quello là che ci fa credere che la nostra felicità è quella di ribellarsi a Dio, come ha fatto con Adamo ed Eva. La vostra vera felicità è nella misura in cui vi allontanate da Dio. E invece è proprio l'inizio della nostra infelicità. L'allontanarci da Dio, come è stato l'inizio dell'infelicità di Adamo ed Eva, poi di essersi accorti di essersi allontanati da Dio. È che, vedi, gli imbroglioni. Le truffe, mi hanno venduto una compagnia telefonica che non vale una cicca, mi hanno venduto e associato questa cosa di energia elettrica, di gas o così ad aria, al riscaldamento ad aria, fiato, così mi hanno venduto questo contratto così, ma è un imbroglio. Il primo imbroglione è stato quello là che ci ha fatto credere che la nostra felicità fosse stare lontano di Dio. E non dobbiamo mai infrangere quella legge, non dobbiamo mai infrangere nessuna delle leggi di Dio e dei comandamenti di Dio. Quindi devo fare il bene, ma devo
Sì.
perseverare nel bene. E noi siamo assaliti da queste passioni. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perseverare in quel bene che ci ha ricondotto la grazia e col tempo favorevole, quindi dobbiamo umiliarci. Ricordati che sei polvere, ecco questa cera che ti hai messo sulla capa, sulla testa. Perché sulla testa? Perché una testa è una dura cervice che recalcita e non si lascia tanto domare facilmente. Quindi dobbiamo perseverare nel bene. Dobbiamo umiliarci. La superbia, come si combatte la superbia? Con l'umiltà. Come si pratica l'umiltà? Con atti che ci umiliano. Quelli volontari che pratichiamo noi, quelli l'umiliazione con atti passivi, quelli che ci procurano gli altri. Quindi dobbiamo ringraziare quelli che ci danno occasione per acquistare la virtù dell'umiltà. Chi mi fa fare allenamento di umiltà? Ah, sai Antonio, io penso di essere il più umile di tutti, infatti di umiltà non mi batte nessuno. Però dopo, sai, dopo dice, ma tu. Sei un po' superbo, ma come ti permetti così? Io sono il più umile di tutti. Insomma. Se non lo dico io, va bene, però se lo dico qualcun altro, insomma, così è un po' recante. Ma quelli che mi procurano gli altri, con le umiliazioni, chi mi umilia, mi fa un gran favore, mi fa un grande bene. Anzi, diceva Santa Teresa d'Avila, io dovrei star lì e dargli la mancia a chi me ne procura di cotte e di crude, perché mi fa allenare. Ho bisogno di allenamento. Vai in palestra e devi pagare l'iscrizione, devi pagare la mensilità, la quota, giusto? Non è che lì da te, Antonio, funziona così,
Ah
che vai in
sì,
palestra. Pensa che è
sì,
bello
appunto.
quando abbiamo qualcuno che ci umilia e quindi ci disprezza, ci maltratta, ci conviene di cotte e di crude e non tocca neanche pagarlo, ce lo fa gratis. Guarda quanto. Dovremmo così a fine mese dargli una mancia o portargli una bella scatola di cioccolatini, un qualche bel mazzo di fiori, grazie. Tu che mi procuri tutte queste noie perché mi fai conseguire dei grandi beni, dei grandi tesori. Allora, ecco
Padre
questa
Giampio.
umiltà. Sì, Antonio.
Per esempio, ecco, oggi no, noi non abbiamo Mosè, no? Però volevo appunto fare qualche considerazione che sicuramente no, il nostro Mosè avrebbe portato. Cioè, San Pio da Pietrelcina, no? Il quale diciamo come stanno le cose, no? Un po' come San Francesco, lui faceva sempre la Quaresima, nel senso che faceva sempre digiuno, sappiamo la vita austera che conduceva San Pio da Pietrelcina. Però se ci riflettiamo, il fatto che San Pio portasse su di sé le piaghe di nostro Signore, ecco, queste piaghe io potremmo attingere, no, ai suoi scritti, eccetera, però lui li sentiva come una grande umiliazione, no? È vero questo. Cioè il fatto di generava in lui confusione, generava in lui dolore e quindi lui era in continua espiazione. In pratica possiamo dire, Padre Giampio, che San Pio ha fatto la Quaresima per tutta la vita, insomma. Ecco.
Ha vissuto la passione per tutta la vita e quindi chiaramente
Sì.
altro che Quaresima. 50 anni crocifisso, ha fatto 50 anni di Triduo Pasquale, tanto più che lo viveva, vivo e muoio mille vo infinite volte, in ogni istante e per tutti gli istanti, scrive il Padre Spirituale. Quindi passione e morte lo viveva e lo viveva nella sua carne completa, dice San Paolo, completo in me. Completo in me ciò che manca ai patimenti di Cristo.
Di
Bene,
Cristo, sì.
San Pio lo viveva anche in maniera, se vogliamo, se ci è permesso il termine, coerentemente. È proprio pagando, figlio mio, quanto sangue mi sei costato, dice il Padre Pio, i suoi figli spirituali. Quanto sangue ho dovuto versare per te, fisicamente, materialmente. E ancora di più nostro Signore Gesù Cristo. Quindi ecco che cosa grande che hanno realizzato questi santi che hanno voluto conformare tutta la loro vita per cosa? Per diventare il prolungamento di Gesù Cristo, Salvatore. Il mistero di Pasqua è il mistero della nostra salvezza. Questi venerdì di Quaresima, o il venerdì dell'anno, che ha la devozione bellissima pratica della Via Crucis, di cui è tanto particolarmente raccomandato in questi venerdì di Quaresima. Ti adoriamo Cristo e ti diciamo perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. La santa croce, i patimenti di Gesù Cristo sono stati il prezzo, la moneta con cui siamo stati salvati, con cui siamo stati riscattati. E quindi ecco questo viaggio più o meno breve che ci attende per raggiungere, incontrare e iniziare la vita eterna. Farci trovare con tutte le buone disposizioni del nostro cuore e quindi tutti questi buoni sentimenti. Ecco allora questo tempo di Quaresima come tempo di preparazione, come tempo favorevole per cambiare questo cuore. E abbiamo detto delle opere buone, ma Gesù ci mette anche in guardia. Queste opere buone esterne, falle in modo che anche l'internamente siano per un buon fine. Perché se mio anche, purtroppo guarda quanto siamo bacati e inguaiati, anche le stesse buone opere, un digiuno, un'elemosina, un atto di carità, una penitenza che faccio, una preghiera, può essere inutile. E dice Gesù nel Vangelo: se voi fate queste cose per essere ammirati, avete già ricevuto la vostra ricompensa. Non serve a niente. Allora ecco che queste opere, questo tempo di Quaresima, questo cambiamento di cuore, sono opere esterne e chiaramente vivificate dall'interno. Quindi ecco che se faccio qualche fioretto qua, lo faccio per amore di Gesù. Se faccio le preghiere, faccio per lodare il mio Dio. Se faccio qualche opera di carità, lo faccio per soccorrere Dio che vedo nel prossimo, perché se non mi chiedi quello che avete fatto a qualcuno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco allora questa grazia che ci è concesso in un tempo favorevole, in un tempo di preparazione a questi grandi misteri, perché grandi sono, più è grande una partita che deve fare un atleta, più c'è una preparazione atletica importante. Bene, stiamo arrivando per la celebrazione della solennità della Pasqua di Risurrezione, il mistero della nostra salvezza, della nostra redenzione, il mistero che ci apre le porte per il paradiso. Bene, prepariamoci bene. Mi sarà chiesto come hai vissuto questa Quaresima, come l'hai vissuto unito a Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tutta la nostra vita deve essere continuamente un tempo di preparazione. State preparati, siate sempre pronti. Bene, ma la liturgia particolarmente ci invita in questo tempo santo, che è questo tempo di Quaresima. Bene, cerchiamo di approfittarne con tutte le buone e dovute e sante disposizioni. D'accordo, Antonio?
Benissimo, sì.
Detto questo, se sei d'accordo, Antonio, concludiamo con la
Concludiamo,
benedizione finale.
sì.
Diciamo un'Ave Maria per chiedere aiuto alla nostra Mamma Celeste, l'Immacolata, che nel modo più perfetto è stata imitatrice di Gesù Cristo. Abbiate voi gli stessi sentimenti di Cristo. Chi più dell'Immacolata, la piena di grazia, ha voluto e ha preso su di sé questa imitazione di Gesù Cristo. E allora chiediamo proprio a lei la sua intercessione, la sua mediazione materna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia.
La benedizione finale, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio e Fra Giampia, una santa giornata a tutti, un santo inizio di Quaresima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.